fisica e genere, occhio alle disparità, di Giulia Fabriani. Un'analisi della Società Italiana di Fisica si accende i riflettori sulle disparità nei risultati accademici e lavorativi dei laureati e delle laureate in fisica nelle università italiane, descrivendo un quadro ancora negativo per le ragazze. Le studentesse di fisica si laureano più tardi e con voti peggiori, e da laureate guadagnano di meno. Nonostante questo, sono più soddisfatte dei colleghi della posizione lavorativa raggiunta dopo gli studi. È il quadro che emerge da un'analisi di genere effettuata dal Comitato Pari Opportunità della SIF, la Società Italiana di Fisica. I risultati pubblicati nel mese di luglio sono relativi al 2016 e prendono in esame i giovani dalla triennale fino a 5 anni dopo la magistrale. I dati utilizzati sono quelli raccolti dal Consorzio Interuniversitario Alma Laurea. Il primo dato che emerge dall'analisi è che il percorso nel mondo della fisica inizia sbilanciato a livello di genere. Il 65% degli immatricolati, infatti, sono maschi contro il 35% di femmine, e le proporzioni non cambiano se si guarda al numero di laureati triennali. Questo squilibrio sembra riflettere un bias culturale già nella scelta del ramo di studi. L'interesse delle ragazze non è indirizzato né incoraggiato verso le materie scientifiche. Sono convinte di essere meno brave nelle scienze cosiddette dure, commenta alle scienze Sveva Avveduto, dirigente di ricerca dell'Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali del CNR. Sono fortemente influenzate dal contesto sociale e culturale in cui gli stessi genitori e professori le indirizzano spesso verso ambiti umanistici e lavori tradizionalmente femminili. Anche a livello di dati internazionali questo trend è ben noto, con due vistose eccezioni: il campo della biologia e quello dell'astronomia. Sembra di cadere nel più classico degli stereotipi e non c'è da rallegrarsene. L'immagine classica dello scienziato è ancora quella di un uomo, magari col camice e i capelli bianchi scompigliati. 100 esperte al di sopra ogni stereotipo. Di Sara Muhammad. Seguendo la vita universitaria delle fisiche si scopre che tagliano il traguardo triennale mediamente dopo i maschi, e questo di conseguenza le porta più tardi ai corsi specialistici e al mondo del lavoro. E non solo, finiscono il percorso accademico in ritardo nonostante si impegnino più dei compagni, dato che frequentano con più regolarità le lezioni, passano più periodi all'estero e svolgono più tirocini. Inoltre, le studentesse non brillano molto nei voti, portano a casa un punto in meno nella media degli esami e due punti in meno nel voto di laurea. La ricerca della SIF trova una possibile spiegazione nella provenienza da licei classici, che è maggiore per le ragazze. Senza solide basi matematiche date da una formazione scientifica alle spalle, avrebbero più difficoltà a ingranare. Sono dati anomali e in controtendenza. In molte discipline, sia umanistiche che scientifiche, è l'esatto contrario. Non legherei in alcun modo questi risultati a stereotipi che vedono le donne in difficoltà nello studio a causa della sua complessità, precisa Sveva Avveduto. La provenienza da licei classici sembra una spiegazione debole. Si può pensare ci siano più motivazioni dietro questi risultati. Per chiarire la questione sono necessarie indagini sociologiche per domandare direttamente alle studentesse cosa hanno fatto in quegli anni in più all'università, per esempio. I numeri delle donne. Di Susanna Terracini. Le disparità non finiscono qui. Ottenuto il titolo triennale, molte più ragazze decidono di abbandonare le aule universitarie. La ricerca di un impiego, non necessariamente in linea con le conoscenze acquisite, dura poco, 3 mesi in media. I tempi si allungano per le laureate magistrali, arrivando a circa 2 anni. Una situazione analoga riguarda l'universo maschile. Il mercato del lavoro privilegia fisici non specializzati, senza distinzione di genere. A 5 anni dalla laurea magistrale, tuttavia, si trova nuovamente una diversità. Solo le donne, infatti, non vedono miglioramenti lavorativi dovuti all'ulteriore titolo di studio. Le studentesse spesso escludono la possibilità di rimanere nel ramo accademico o nella ricerca. L'interesse femminile a proseguire con un dottorato è inferiore a quello maschile, 64% contro 73%. Le giovani fisiche preferiscono investire tempo e risorse in scuole di specializzazione o stage aziendali. Una parità lontana. Anche l'aspetto economico del quadro non è roseo. Le donne tendono a preferire un lavoro part-time al tempo pieno, e al netto mensile sono pagate meno degli uomini, 1.686 euro contro 1.915 euro. L'allarme è chiaro, I diversi stipendi sono un problema internazionale che riguarda molti ambiti professionali. È necessario arginare la disparità di genere, sostiene Sveva Avveduto. Per questo sono coinvolta nel progetto europeo Gender Equality Network in the European Research Area, che mira a creare un network di istituzioni del mondo della fisica che stimoli e migliori il percorso in questo ambito. Nonostante lo scenario non sia incoraggiante, le ragazze sono in ogni caso più soddisfatte dei ragazzi delle loro posizioni lavorative. Trascorso un anno dalla laurea magistrale, il voto dato dalle donne al loro attuale lavoro è 7,5 contro 7,1 degli uomini, in una scala che arriva a 10. Un dato finale che stona con quanto tracciato dall'analisi e apre nuovi spunti di indagine, magari legati ai diversi livelli di autostima di uomini e donne registrati dagli studi di psicologia. 09 agosto 2019. Mangiare meno carne per salvare il pianeta. Una radicale modifica dei regimi alimentari, con una sostanziale riduzione del consumo di carni, deve essere parte integrante dell'impegno contro la crisi climatica. A sostenerlo è l'ultimo rapporto dell'Intergovernmental Panel on Climate Change su clima e suolo. Gli sforzi per contenere le emissioni di gas serra e l'impatto del riscaldamento globale saranno largamente insufficienti se non comprenderanno drastici cambiamenti nell'uso globale del suolo, nell'agricoltura e nella dieta degli esseri umani, avvertono alcuni ricercatori di spicco in un importante rapporto commissionato dalle Nazioni Unite. Il rapporto speciale su clima e suolo dell'Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, indica le diete basate sul consumo di vegetali come un'importante opportunità per mitigare i cambiamenti climatici e adattarsi a essi, e include una raccomandazione politica per la riduzione del consumo di carne. L'8 agosto, l'Intergovernmental Panel on Climate Change ha pubblicato una sintesi del rapporto destinato a fornire una base di informazioni per i prossimi negoziati sul clima nel contesto dell'aggravarsi della crisi climatica globale. La compilazione del rapporto ha visto impegnato negli ultimi mesi più di 100 esperti, circa metà dei quali proviene da paesi in via di sviluppo. Non vogliamo dire alla gente cosa mangiare, afferma Hans Otto, ecologo e co-direttore del gruppo di lavoro dell'Intergovernmental Panel on Climate Change su impatti, adattamento e vulnerabilità. Ma sarebbe davvero utile, sia per il clima sia per la salute umana, se le persone di molti paesi ricchi consumassero meno carne e se i politici creassero incentivi adeguati in questo senso. I ricercatori sottolineano anche la rilevanza data dal rapporto alle foreste pluviali tropicali, poiché crescono i timori per l'accelerazione dei tassi di deforestazione. Le foreste pluviali amazzoniche sono un enorme pozzo di carbonio che agisce abbassando la temperatura globale, ma i tassi di deforestazione sono in aumento, in parte a causa delle politiche e delle azioni del governo del presidente brasiliano Jair Bolsonaro. Se non fosse fermata, la deforestazione potrebbe trasformare gran parte delle restanti foreste amazzoniche in un deserto degradato, rilasciando nell'atmosfera più di 50 miliardi di tonnellate di carbonio in 30-50 anni, afferma Carlos Nobre, climatologo dell'Università di San Paolo, in Brasile. È molto preoccupante, dice. Sfortunatamente, alcuni paesi non sembrano capire l'estrema necessità di fermare la deforestazione nei tropici, afferma. Non possiamo obbligare alcun governo a interferire, ma speriamo che il nostro rapporto influenzerà sufficientemente l'opinione pubblica a tal fine. Gli obiettivi di Parigi. Anche se il consumo di combustibili fossili per la produzione di energia e per i trasporti attira maggiormente l'attenzione, le attività legate alla gestione del territorio, tra cui l'agricoltura e la silvicoltura, producono quasi un quarto dei gas che intrappolano il calore. La corsa per limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi sopra i livelli preindustriali, obiettivo dell'accordo internazionale di Parigi sul clima del 2015, potrebbe essere una battaglia persa se il suolo non sarà utilizzato in modo più sostenibile e rispettoso del clima, sostiene l'ultimo rapporto dell'Intergovernmental Panel on Climate Change. Il rapporto sottolinea la necessità di preservare e ripristinare le foreste, che assorbono il carbonio dall'aria, e le torbiere, che rilasciano carbonio se vengono sfruttate. Il bestiame allevato in pascoli ottenuti da aree disboscate è a intensità di emissioni particolarmente alta, afferma. Questa pratica si accompagna spesso alla deforestazione su larga scala, come in Brasile o in Colombia. Inoltre, digerendo il cibo, le mucche producono una grande quantità di metano. Il rapporto afferma con elevato grado di sicurezza che le diete bilanciate a base di alimenti di origine vegetale e di origine animale prodotti in modo sostenibile presentano importanti opportunità di adattamento e mitigazione, producendo al tempo stesso significativi vantaggi per la salute umana. Entro il 2050, i cambiamenti di regime alimentare potrebbero liberare milioni di chilometri quadrati di terreno e ridurre le emissioni globali di CO2 fino a 8 miliardi di tonnellate all'anno, secondo gli scienziati. L'impatto ambientale della produzione di alimenti. È davvero entusiasmante che l'Intergovernmental Panel on Climate Change stia diffondendo un messaggio così forte, afferma Ruth Richardson, direttore esecutivo della Global Alliance for the Future of Food, una coalizione di associazioni filantropiche. Abbiamo bisogno di una trasformazione radicale, non di piccoli cambiamenti, verso un uso globale dei terreni e un sistema alimentare che soddisfi le nostre esigenze climatiche. Una gestione attenta. Il rapporto avverte che per nutrire una popolazione mondiale in aumento i terreni devono rimanere produttivi. Il riscaldamento migliora la crescita delle piante in alcune regioni, ma in altre, tra cui l'Eurasia settentrionale, parti del Nord America, dell'Asia centrale e dell'Africa tropicale, l'aumento dello stress idrico sembra ridurre il tasso di fotosintesi. Pertanto, afferma il documento, l'uso di colture per biocarburanti e la creazione di nuove foreste, viste come misure che potrebbero potenzialmente mitigare il riscaldamento globale, devono essere attentamente gestiti per evitare il rischio di carenza di cibo e perdita di biodiversità. Gli agricoltori e le comunità di tutto il mondo devono anche fare i conti con piogge più intense, inondazioni e siccità derivanti dai cambiamenti climatici, avverte l'Intergovernmental Panel on Climate Change. Il degrado del suolo e i deserti in espansione minacciano di compromettere la sicurezza alimentare, aumentare la povertà e spingere all'emigrazione, afferma il rapporto. Circa un quarto della superficie delle terre emerse del globo sembra già subire un degrado del suolo, e si prevede che i cambiamenti climatici peggioreranno le cose, in particolare nelle zone costiere basse, nei delta fluviali, nelle terre aride e nelle aree di permafrost. Inoltre, in alcune regioni l'aumento del livello del mare va a sommarsi all'erosione costiera, afferma il rapporto. L'agricoltura industriale è responsabile di gran parte dell'erosione del suolo e dell'inquinamento osservati, dice André Laperriere, direttore esecutivo di Global Open Data for Agriculture and Nutrition, con sede a Oxford, nel Regno Unito, un'iniziativa per rendere accessibili in tutto il mondo le informazioni scientifiche rilevanti. Il rapporto potrebbe fornire un invito all'azione assolutamente necessario e autorevole, afferma Laperriere. Il più grande ostacolo che dobbiamo affrontare è cercare di insegnare a circa mezzo miliardo di agricoltori in tutto il mondo a rielaborare il loro modello di coltivazione in modo che sia a basse emissioni di carbonio. Anche Nobre spera che la voce dell'Intergovernmental Panel on Climate Change darà maggiore risalto alle questioni relative all'uso del suolo nei prossimi colloqui sul clima. Penso che le implicazioni politiche del rapporto avranno effetti positivi poiché spingeranno tutti i paesi tropicali a mirare alla riduzione dei tassi di deforestazione, dice. Valutazioni regolari. Dal 1990, l'Intergovernmental Panel on Climate Change valuta con regolarità la letteratura scientifica, producendo rapporti completi ogni 6 anni e, a intervalli irregolari, rapporti speciali su aspetti specifici dei cambiamenti climatici, come quelli di oggi. Un rapporto speciale pubblicato lo scorso anno ha concluso che le emissioni globali di gas serra, che hanno toccato il massimo storico di oltre 37 miliardi di tonnellate nel 2018, devono diminuire drasticamente nel prossimo futuro per limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi, e che ciò richiederà interventi drastici senza ulteriori rinvii. Il prossimo rapporto speciale dell'Intergovernmental Panel on Climate Change, dedicato all'oceano e alle calotte glaciali in un clima che cambia, è previsto per il mese prossimo. I governi di tutto il mondo prenderanno in considerazione le ultime scoperte dell'Intergovernmental Panel on Climate Change al vertice delle Nazioni Unite sul clima il prossimo mese a New York. La prossima tornata di colloqui sul clima tra le parti dell'Accordo di Parigi avrà luogo a dicembre a Santiago del Cile. Antonio Guterres, segretario delle Nazioni Unite per il Clima, ha dichiarato la scorsa settimana che è assolutamente essenziale attuare quell'accordo storico e farlo con maggiore ambizione. Dobbiamo integrare i rischi dei cambiamenti climatici in tutte le decisioni, ha affermato. Per questo sto dicendo ai leader di non venire al vertice con dei bei discorsi.